Bene, buongiorno, lunedì 7 marzo, ancora venti di guerra e ancora situazione che non va a migliorare, perché purtroppo addirittura anche i corridoi umanitari che erano stati concordati tra Russia e Ucraina non sono stati rispettati e dal fronte si vedono, anzi dal fronte, dalle città ucraine si vedono, arrivano immagini veramente drammatiche che riguardano i civili. E mentre in Ucraina si affronta la guerra, in Italia si prova a dare solidarietà al paese ucraino con delle manifestazioni di piazza dedicate alla pace, come quella che è avvenuta sabato a Roma insieme a tanti esponenti politici, tra cui molti del PD, in particolare Enrico Letta. Stefano, sei stato anche tu a dare un'occhiata a come è stata questa piazza? Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno innanzitutto. Guarda, la piazza, io sono passato appunto, ho visto insomma, anche ho cercato un po' di capire un po' gli umori. La piazza era quella pacifista, diciamo, tradizionale, no? Molto critica nei confronti dell'invasione, ma attenta a mantenere una posizione equidistante rispetto alla NATO, non rispetto all'Ucraina, perché poi tutti, diciamo, indicavano questa grande solidarietà all'Ucraina. E quindi una piazza che devo dire, però, appunto, io ci sono andato anche in una situazione faticosa, fra virgolette, per me sarebbe stata la mia piazza naturale, se, in un altro contesto, in questo, ma appunto la mia posizione è un po' diversa rispetto a quella espressa dai manifestanti, quindi è stato anche un po' difficile, ecco, ritrovarmici, ma ci sono voluto comunque andare, al di là, diciamo, della testimonianza, cioè, al di là dell'aspetto professionale, anche come testimonianza. E devo dire che tuttavia non era una piazza oceanica, ecco, San Giovanni non era pienissima, piazza San Giovanni qui a Roma, ed è stata sicuramente una manifestazione che non ha avuto un impatto storico, lo possiamo anche dire, sull'opinione pubblica, una testimonianza importante, tuttavia ho la sensazione che, come dire, sia una posizione anche un po' marginale, un po' residuale sostanzialmente, che attenzione, siccome non siamo la Russia di Putin, è bene che ci sia, ed è fondamentale anche che ci siano delle posizioni diverse, delle articolazioni di pensiero diverse, appunto, delle manifestazioni che chiedano un intervento. D'altra parte devo dire, ci sono stati degli interventi che un po' mi hanno lasciato, come dire, esterrefatti, ecco, penso allo stesso Landini, che voglio dire, uno proprio che è di politica e di geopolitica non capisce niente, e niente, ma diciamo, se ne c'è l'evocazione dell'ONU, no? Deve intervenire l'ONU. E diciamo, io mi è venuto in mente che forse è più efficace fare una seduta spiritica per arrivare alla pace piuttosto invece di invocare l'ONU, perché sinceramente, ecco, è in sala rianimazione da un po'. Come organismo il Palazzo di Vetro. Quindi è stata una piazza, secondo me, giusta e necessaria, ma non molto numerosa rispetto a come, almeno quanto pensavo io, quanto potevo immaginare rispetto all'adesione. E in piazza, appunto, poi qui chiudo, c'erano ovviamente tutti. Un po' l'arco del centro-sinistra, c'erano Provenzano per il PD, che è il vice segretario di Letta, quindi la rappresentanza dei vertici del PD, c'era Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, che appunto era ovviamente contrario alla guerra, all'invio delle armi, c'era Articolo 1 di Speranza, no? Il partito di Speranza, c'era ovviamente Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, tutta, diciamo, la sinistra più radicale, insieme a tutte le associazioni pacifiste, non violente, e tutto quel mondo associazionismo che poi confluisce nella rete Pace e Disarmo.
È una situazione un po' difficile che piano piano si scivola verso coinvolgimento delle altre nazioni sempre più intenso, perché prima si parlavano delle armi e l'Europa, insieme anche l'Italia, ha dato l'ok per l'invio di armi, adesso già si inizia a parlare del coinvolgimento dei jet. Lo stesso Zelensky chiede di avere un supporto da quel punto di vista, ma la Russia ha avvertito: attenzione, se date anche solo l'appoggio logistico per far partire i jet a sostegno dell'Ucraina significa, equivalrebbe a partecipare, a entrare in guerra. Insomma, la situazione è veramente, veramente al limite. Vincent, questa nuova situazione, questo piano inclinato della guerra che ogni giorno si va avanti, sembra si vada verso una situazione di non ritorno.
Verso il baratro, no, lo possiamo dire. Allora, tutti si stanno chiedendo, ma quanto durerà questa guerra? Insomma, c'è una data su un contratto, fatto importante, il contratto con cui sia l'Ucraina sia la Russia stanno assoldando dei mercenari, perché naturalmente l'Ucraina, perché l'esercito è in misura 10 volte più piccolo rispetto a quello russo. E dal canto suo la Russia sta assoldando questi mercenari siriani. Beh, questi hanno un contratto fino a ottobre 2022 di 1000 euro al mese, quindi ci sono questi mercenari siriani. Quindi sappiamo che c'è una data su un contratto, quindi l'occupazione militare da parte della Russia in Ucraina c'è una data su un contratto ufficiale che è ottobre 2022. Questo è già un dato che fa il paio con delle dichiarazioni di un generale italiano impegnato in Libano che avverte che questa guerra durerà mesi. Intanto, però, noi siamo una trasmissione fattoria del Quirinale e altri animali politici, dobbiamo anche un po' valutare l'impatto politico che avrà sulla guerra, che avrà questa guerra sullo scenario politico italiano. Intanto, io vedo moltissime analogie con la guerra, che più volte si è usata la metafora della guerra per dire la battaglia contro la pandemia, contro il virus. Però lì in quella guerra, in quell'Italia, stavamo tutti dall'altra parte, insomma, nessuno stava dalla parte del virus. E qui invece sembra che qualcuno stia dalla parte di Putin. Chi sono questi dalla parte di Putin? Insomma, è iniziata un po' la caccia alle streghe, c'è questa guerra su Twitter, poi si risolve il terreno di guerra in Italia e Twitter, tra interventisti e pacifisti, insomma, pacifisti che vengono derisi. Anche lo stesso Landini ieri è stato oggetto di
Come ci
sfottò perché
incontriamo?
non, perché, sì, perché non conosce come funziona l'ONU. Nell'ONU, uno dei membri stabili è la Russia, e con il potere di veto della Russia non si fa niente con l'ONU. Ha votato solo una risoluzione, questo è vero, quasi all'unanimità, però più di questo non passa per l'ONU la soluzione. Secondo me la soluzione della guerra passa attraverso posizioni molto forti, potenze nucleari come Israele, potenze militari, il secondo più grande esercito della NATO come Erdogan, e poi c'è la Cina. La Cina che per ora guarda un po' da lontano questo conflitto, avverte l'Occidente di non fare passi falsi e quindi escalation come no-fly zone, fornire armi aeree, fornire armi pesanti, eccetera. E per ora si viaggia un pochettino a vista, non sembrano esserci soluzioni immediate. E mi fa un po' sorridere l'ottimismo di Luigi Di Maio quando dice che sulle sanzioni alla Russia che stanno avendo effetto e che stanno piegando la Russia economicamente, no? Mi ricorda un po' quando Mussolini diceva spezzeremo le reni alla Grecia. Ecco, mi ha ricordato un po' questo. C'è questa sostituzione in TV del dibattito, dai virologi si è passati agli esperti di geopolitica e strateghi militari. Il ministro Speranza della Sanità, ormai relegato a non so, non sappiamo che cosa fa, forse starà rivedendo le bozze del libro che finalmente potrà pubblicare, ed è stato sostituito da un altro ministro, Luigi Di Maio. In tutto questo Draghi è assente tra i protagonisti. Intanto è assente dalla timeline di Twitter di Zelensky, perché Zelensky tutti i giorni riferisce di colloqui con Boris Johnson,
Beh,
che è la
no,
persona
questo
con
ti
cui sente
correggo
di più.
perché proprio
Mi
ieri ha
correggi?
annunciato, eh sì, perché si è sentito con Draghi, ha twittato nel weekend, adesso non ti so dire esattamente l'orario, ma
Ieri.
ieri
Benissimo,
hanno
benissimo.
twittato di una telefonata avvenuta con Draghi, una telefonata che si è
Benissimo, però
limitata a un sostegno.
convenite con me che è una telefonata, è la prima e unica telefonata con Boris Johnson, Macron e gli altri leader europei, si è sentito molto più spesso. Benissimo, sono contento che Zelensky ha il numero di telefono di Mario Draghi, che Mario Draghi ha il numero di
O
telefono di
viceversa.
Zelensky.
Però proprio su questo, visto che parliamo un po' della visione italiana o delle conseguenze italiane della guerra in Ucraina, volevo portarvi un po' a discutere dei dati che oggi pubblica il Votoemanti su Repubblica. E visto che hai fatto due affermazioni, Vincent, in particolare. Il primo, che Mario Draghi è scomparso dalla timeline di Twitter, però pare non sia scomparso dal gradimento dei cittadini, perché anzi sta ottenendo un indice di gradimento tra i più alti degli ultimi governi e anche più alto del Conte di fine 2020. E poi ha detto pure di speranza, che è un po' scomparso perché ovviamente il virus adesso è stato messo un po' in cantina dalle notizie relative alla guerra, però Roberto Speranza è ancora più popolare di, per esempio, Enrico Letta o di Maio. Quindi è curioso questo andamento della popolarità.
No, ragazzi, veramente questi sondaggi lasciano il tempo che trovano. Io intanto, vabbè, nei sondaggi dove 6 persone su 7 sbattono il telefono in faccia all'intervistatore, non mi fido tantissimo. Non è il momento dei sondaggi, perché è molto fluido, non c'è un'opinione pubblica che si impone, ecco, né per la pace né per la guerra. Siamo storditi dalla pandemia, dalla crisi economica, che sarà sempre più dura, dobbiamo dirlo. Ecco, secondo me vincerà il politico che dirà la verità, e finora devo dare atto a Enrico Letta che la sua linea pragmatica sta pagando nei sondaggi, per quello che valgono naturalmente, ma raccoglierà moltissimi voti se riusciremo ad arrivare al 2023 al voto. Colui che saprà interpretare meglio quest'altra crisi, meglio quest'altra guerra.
Stefano, questo atteggiamento di Letta sta veramente pagando per il PD. In effetti, dando un'occhiata ancora ai sondaggi, e anche se sono d'accordo, diciamo, con Vincent, che è un periodo in cui non è possibile affidarsi molto ai dati dei sondaggi, perché stiamo vivendo un momento molto liquido, quindi non sono magari affidabilissimi, però, come appunto sottolinea Diamanti oggi, nonostante la guerra, nonostante le varie incertezze che si sono manifestate in questi mesi tra Covid appunto e guerra, i partiti rimangono più o meno saldi sulle loro percentuali. L'unico che sta un po' scivolando è proprio il Movimento 5 Stelle, che adesso sembra sia arrivato al 15%. Invece il PD ancora domina, diciamo, se la possiamo dire così, la classifica. Stefano.
Ma faccio una battuta e fa sorridere Vincent. Se il Movimento 5 Stelle perde consenso, è sicuramente colpa di Di Maio, non mica colpa di Conte. Quindi al di là, insomma, secondo me, ecco, sono d'accordo che un pochino adesso la fotografia è un po' fotografare una roccia, nel senso che, diciamo, si sgretola giusto qualche sabbiolina, viene giù, ma perché c'è un discorso di tutto bloccato, no? Un'emergenza così grande, anche oggettivamente una paura collettiva che provoca la guerra, chiaramente, ecco, da un lato sicuramente appunto i sondaggi lasciano il tempo che trovano, ma evidentemente in un tempo di crisi uno si aggrappa al leader. Il leader in questo momento è il Presidente del Consiglio Mario Draghi, e le persone, appunto i cittadini, si ancorano a quella certezza, come poi vogliamo dire ci siamo ancorati in tempi della prima ondata, soprattutto alla figura di Giuseppe Conte, che era il leader di quel momento, la guida. È inevitabile che ci sia un po' un ancoraggio verso chi comanda quando appunto c'è una fase di guerra, una fase di emergenza, in questo caso la guerra. E quindi, ecco, in Draghi potrebbe essere cresciuto il consenso, appunto perché si fa gruppo. E faccio un inciso: per questo certi dibattiti, rischi di caduta di governo sul catasto sono devastanti per chi li provoca, cioè Salvini e compagnia cantante, insomma, rischia molto quando fanno queste forzature su temi che oggi sono visti minori, inevitabilmente, di fronte all'immensità di quello che sta succedendo nel mondo e in Ucraina, quindi ovviamente. E giusto l'ultimo inciso, sì, Enrico Letta, devo dire che ha trovato la chiave giusta, e ha portato il PD su una posizione molto favorevole all'invio delle armi, proprio senza alcun indugio. E io, che sono sempre stato critico verso i suoi tentennamenti, ha assunto una linea abbastanza decisamente, come dire, marcata, chiara, e questo probabilmente nell'opinione pubblica sta passando anche un po' questa sua lealtà totale a Draghi, e quindi, come dire, il rafforzamento di Draghi e la crescita, diciamo, del PD di Letta sono un po' si sostengono a vicenda, ecco, questo secondo me è un po' la questione. Poi per il resto l'impatto vero sui partiti si vedrà, appunto, quando magari, e speriamo, insomma, utopisticamente prima possibile si possa risolvere questo conflitto con l'Ucraina, che conserva la propria integrità territoriale, faccio un inciso, quanto prima si possa terminare questo conflitto, ma poi dopo si faranno un po' i conti sui consensi.
Bene, Vincent, l'ultima replica in un minuto, così poi salutiamo e ci sentiamo domani.
L'ultima replica è anche un consiglio per Enrico Letta di usare la foto con l'elmetto, foto scattata nel 2013 durante una missione in Afghanistan, in visita alle truppe dislocate italiane in Afghanistan nel 2013, usata invece contro di lui dalla piazza pacifista, usarla in qualche modo nella futura e prossima campagna elettorale, perché la linea pragmatica sta pagando, e quindi niente, è simpatica quella foto, perché c'è lui con il completo, giacca e cravatta, l'elmetto e il giubbotto antiproiettile. Mi sembra la foto più rappresentativa dei tempi che stiamo vivendo. La democrazia, libertà, il mondo libero, no? Rappresentato un po' dalla cravatta, minacciata da una guerra, un'altra guerra in Europa, e sarebbe la terza guerra nata in Europa e scoppiata in Europa. Speriamo di scongiurarla, naturalmente.
Speriamo di scongiurarla. Ci sentiamo domani con una nuova puntata, però visto che un po' che non lo diciamo, vi ricordiamo che è importante supportarci almeno attraverso un voto su Spotify o Apple Podcast e lasciando una recensione, così da far conoscere agli altri utenti questo podcast. Ciao ragazzi, ci sentiamo domani.
Ale. Ciao.